Ho sentito le vostre preghiere e come non dire che tutti quanti ci riconosciamo mancanti. Io per primo. Questa è la base della nostra fede, sentirci mancanti, ma non perché ci dobbiamo fare del male, capisci? Non è perché dobbiamo dire ma come sono umili, no, no. Cioè questa è la nostra realtà, è la realtà di tutti gli uomini, però la differenza è che questa realtà per i credenti è un balsamo perché è ciò che ci concede la grazia, no? Dalla quale il Signore ci concede grazia per questo, per il fatto che ci riconosciamo mancanti con i nostri, chi in un modo, chi nell'altro, chi in altro ancora. Abbiamo sempre, tutte le volte usciamo col vestito nuovo. E veniamo col vestito pieno di toppe, no? Cerchiamo di metterci una toppa, no? Però per questo, se uno dice solo queste cose qua, non capisce, no? Vediamo un po' se. Andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 20, i 9 versetti, cioè la parabola dei malvagi vignaioli. Chi è che vuole leggere? Sì, dal 9 al 18. Sì.
Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la affidò a certi vignaioli e se ne andò lontano per lungo tempo. Al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandavano a mani vuote. Egli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che devo fare? Manderò il mio amato figlio, forse vedendo lui lo rispetteranno. Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: costui è l'erede di me, venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. Allora egli, guardandoli in faccia, disse: che cos'è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui sul quale esso cadrà sarà stritolato.
Dunque, qua sostanzialmente dice che ha dato questa vigna, la vigna è il mondo, no? In questo caso è anche un po' la casa di Israele, se no chi non capisce non ce la fa. E quindi l'ha data a dei vignaioli, a delle persone che la coltivino, che la lavorino, però questi qua, quando il padrone è andato per chiedere quello che era suo, questi che cosa hanno fatto? lo hanno malmenato, lo hanno detto no, vai via, no, no. Una volta, due volte, tre volte non gli hanno dato niente. Alla fine manda il figlio, e noi sappiamo che il Signore ha mandato Gesù, perché dice almeno di lui avranno rispetto, no? E invece no, hanno ucciso anche quello. Ma a questo punto che cosa succede? A questo punto però il padrone rimane il padrone, il potere è nelle mani, di colui che è veramente il proprietario di ogni cosa, scende e stermina quei vignaioli e darà la vita, darà la vigna a qualcun altro, ed anche ho detto la vita, ma ci sta comunque, no? E poi praticamente ricorda che la pietra che gli edificatori hanno rigettato, cioè la pietra d'angolo, quella che serve per costruire un edificio, una casa, dove poggia praticamente tutto l'edificio, se tu la rigetti, come fai a costruire? E questo è così, così per la nostra vita e così per noi. E comunque chiunque cadrà su questa pietra sarà sfracellato. E questa pietra si chiama Gesù, Gesù Cristo. Poi andiamo un attimino nelle lettere ai Filippesi, al capitolo 2, e vi leggo io così questa parte qua non ci disperdiamo del tutto. Io leggo dal versetto 7, no? Parlando di Gesù, che venne nel mondo, il Padre lo mandò, dice, leggo dal 6, il quale, Gesù Cristo, il quale essendo in forma di Dio, non considerò rapina essere uguale a Dio, cioè, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Allora, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. Vabbè, noi siamo abituati all'altra traduzione, ma la sostanza non cambia. Cioè ogni ginocchio si piegherà in cielo, sulla terra, sotto la terra, ovunque. E ogni lingua, affinché ogni lingua poi confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ecco. Poi andiamo ancora nella lettera di Pietro, 2 Pietro, il capitolo 3, che qualcuno dovrebbe leggere però. Bene. Avete trovato? 263 la pagina, cioè 263 al fondo, perché qua hanno staccato le pagine nuove, il Vecchio Testamento, hanno fatto un pasticcio. Tutto il capitolo 3, che non è enorme.
Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambi io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sapete questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come al principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistenti in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso nell'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come 1.000 anni, e e 1000 anni saranno intorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili da capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili ravvisano alla loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora in eterno. Amen.
Questa lettera, se vedete, è molto bella e importante perché ci porta a riflettere su che cosa? Su un fatto che dice, ma come mai tutto procede come se nulla fosse, no? Da che mondo è mondo, no? Tutto tranquillo, no? Dice, ma questi dimenticano volontariamente questo, no? Che i cieli sono stati creati praticamente, fatti da Dio e così tutte le cose. E anche la terra che tratta e sussiste per mezzo dell'acqua che è stata tratta dall'acqua. A motivo il mondo dell'ora perì, eccetera, eccetera. Mentre i cieli attuali, cioè che sono riservati per il fuoco e sono conservati per il giudizio di Dio, sta dicendo praticamente, per farla breve, che la creazione che è avvenuta nel tempo, e cose che noi dimentichiamo, che in questo stesso momento noi siamo conservati in vita dalla parola di Dio. Cioè, quindi dici, ma dov'è la promessa? Ma noi in questo momento siamo conservati dalla parola di Dio. Cioè, Dio è vita, tutto ciò che è vita è Dio, no? Dio ha creato la vita, no? Quindi sta dicendo questo, dice, voi dite queste cose, però dimenticate questo e dimenticate anche che per il Signore un giorno è come 1000 anni, 1000 anni sono come un giorno. Dice, ma voi pensate che il Signore ritardi l'adempimento della sua promessa, no? Ma in effetti questo lo fa perché è paziente, no? Anche misericordioso per quelli che devono giungere alla salvezza. E poi dice alla fine, praticamente è quello che sappiamo, che in quel giorno gli elementi stridendo, gli elementi si dissolveranno, gli elementi fisici della natura si scioglieranno e le opere della terra saranno arse. Quali non dovete essere voi però per santità di condotta, eccetera. Sono cose che conosciamo. Allora, come dicevamo prima, siamo tornati dalle vacanze. Vabbè che un credente diciamo che non va mai in vacanza, no, perché tu non puoi farne a meno di tutti i giorni di pensare, no, alla vita, al Signore, a colui che ti ha dato e che ti dà tutto questo e che ti propone, ti fa una proposta. E allora la riflessione è questa: se non fosse stato per Gesù, ecco, se non fosse stato per Gesù, abbiamo visto prima che un nome al di sopra di tutti gli altri nomi, no? E che ogni ginocchio si piegherà davanti a questo nome, sul cielo, sotto il cielo, sotto la terra, in ogni luogo. Ogni ginocchio si piegherà davanti a questo nome. Allora io mi chiedo, se non fosse stato per Gesù, mi chiedo come mi sarei potuto presentare a Dio. Come mi sarei presentato? Come? Da solo? Cioè per conto mio, cercando di aggiustare le lampadine? Non lo so. Allora è il fatto però che noi lo conosciamo molto poco. Noi questo Gesù lo conosciamo molto poco. E parlo di noi credenti, gli altri non lo conoscono neanche. Ma noi non conosciamo niente. Conosciamo veramente poco, quei quattro elementi, no, che speriamo, per grazie sua, ci siano sufficienti, ma questo, sai quando sei promosso per proprio per boom, che ti tirano, però, capisci? Perché non abbiamo amore sufficiente per questo. Allora, torniamo a noi. Stavamo dicendo che è il fatto che noi non lo conosciamo poco. Lo conosciamo poco, dico, perché non conosciamo il suo potere veramente, no? Cioè lo immaginiamo così, no? Però eppure egli è il tramite per cui noi possiamo avere la comunione con Dio. Senza di lui è impossibile poter avere comunione con Dio. Gesù, questo nome al di sopra di tutti gli altri nomi, come abbiamo visto prima, nel quale ogni ginocchio si piegherà. Egli è il re, che noi lo vogliamo o no. Egli è il re, l'Eterno, è colui per il quale possiamo avere la pace. Vedete, alla fine abbiamo letto qua, a un certo punto, non so se comunque parlava del fatto, di essere trovati nella pace, una pace irreprensibile. In fondo è vero che nel mondo ci sono tante tribolazioni, no? Noi viviamo in mezzo alle tribolazioni, viviamo in mezzo ai tribolati di ogni genere, ma il Signore vuole che noi conserviamo questa pace. Dice, guardate di essere trovati in questa condizione, no? Qualsiasi cosa succede attorno a noi, di essere trovati in questa condizione di pace. Ora, questa condizione di pace non la possiamo trovare se non abbiamo questa comunione con il Signore. Se non abbiamo questa comunione con Lui, tramite Gesù Cristo, questa pace ce la possiamo dimenticare. Ecco, egli è talmente importante che dice ai suoi, ben vi ricorderete, dice, senza di me voi non potete fare nulla. È vero? Dice, voi non potete fare un capello né bianco né nero. Pensiamo quanto è importante Gesù. Egli è colui che Dio ha scelto per la salvezza del mondo. Quindi non è proprio, no? E allora ci sono tante, tante storie importanti nella Bibbia. Molti danno tanta importanza ad Israele, è vero, per la storia della nostra salvezza è una cosa molto importante, anzi il popolo centrale per l'importanza, ma davanti a Gesù Cristo viene oscurato anche quello. Cioè Gesù Cristo è veramente la luce della luce. È un qualcosa che va al di là di ogni nostra immaginazione. Egli è degno di adorazione. Bene, e allora, ci sono tante storie nella Bibbia, ma noi dobbiamo veramente capire che non c'è nessuno che può avvicinarsi a Lui. Dio ha compiuto tutto questo nel tempo e nei tempi che Egli ha scelto, cioè ha stabilito Egli un tempo quando chiamare Abramo e ha stabilito il tempo esatto di quando Gesù doveva venire sulla terra e compiere ciò che ha compiuto. E questo l'ha fatto scrivere al profeta Daniele. se voi leggete, c'è una profezia precisa, addirittura la data di quando questo unto sarebbe stato soppresso, no? Quindi fa parte delle 70 settimane di Daniele e dice da quando partire, eccetera, fino ad arrivare al giorno che quest'unto sarebbe stato soppresso, che nessuno sarebbe stato per lui, eccetera, eccetera. Quindi questo Gesù, cioè noi dobbiamo considerare che lui non è morto, è un Gesù vivo, no? Che si relaziona con chi lo cerca, no? Quando dice io entrerò, se uno io busso alla porta del cuore di una persona, se egli mi apre il cuore, io entro e cenerò con lui ed egli con me. Quindi è un qualcosa di talmente grande questo Gesù, senza il quale noi non possiamo fare veramente niente. Dobbiamo imparare ad avere confidenza con lui, confidenza non nel senso da maleducati, si dice confidenza nel senso di avere questo rapporto di fiducia, di conoscenza, ecco, confidenza in questo senso. E molti paragonano, fanno esempi, no? Ah, Gesù è Maria, Gesù, Maometto, Buddha, Gandhi, no? Sono tutti profeti mandati da Dio, eccetera, eccetera. Beh, io penso questo, che chi fa questi paragoni non solo è ignorante, ma è soprattutto un peccatore, un blasfemo. Capito? Paragonare Gesù ad un altro, sei un blasfemo. Sei totalmente nel buio più profondo, capisci? Perché Gesù è l'unico strumento che Dio ha scelto per la nostra salvezza e per quella del mondo. Non c'è un'altra soluzione. Allora, come possiamo immaginare, e questa qui che parlando di ciò che diceva l'Apostolo Pietro prima, del mondo e delle opere del mondo che saranno arse, bruciate, come possiamo immaginare che Egli, il Signore, non porti a compimento l'opera che Egli ha cominciato per prima di restaurare tutte le cose? Cioè noi come possiamo pensare che veniamo qua, conosciamo la storia della salvezza che Egli ha preparato, no? Tutta la storia della Bibbia per arrivare a Gesù Cristo, tutto ciò che ha compiuto, e adesso a un certo punto sembra che questo sia sparito dalla storia, no? E allora, se Dio ha fatto tutto ciò attraverso Gesù, e ora che fa? Ora ha abbandonato tutto e sparito dalla storia? È così? Possiamo pensare a una cosa del genere? Ha lasciato gli uomini che decidessero per conto loro, dice, boh. Che gli abbia lasciato la gestione, come abbiamo visto prima, della vigna, che poi hanno fatto quello che hanno avuto, è un conto. Ma alla fine abbiamo visto che il padrone ha che cosa? Ha il potere di intervenire quando egli meglio crede. Quindi io non posso pensare che tutto ciò che è la mia fede, tutto ciò che abbiamo creduto, tutto ciò che Dio ha fatto nella storia, a un certo punto Dio è sparito, no? E come dice quello? Dice, ma perché tutte le cose vanno come da quando i padri si sono addormentati? Perché il progetto di Dio si deve compiere. È tutto qua. Allora, cari fratelli e sorelle, il mondo, gli intellettuali e non solo, perfino il Papa Ratzinger in questi giorni, scusate se mi uso il nome, ma quando una persona, anche se è cattolico, dice una cosa che ci sta con la fede, non è che bisogna prenderlo a calci nel sedere, dice una cosa che ci sta, ha fatto un'osservazione che qualsiasi che ha un po' di cervello e che minimo si pensa sia cristiano lo deve dire, no? Lui lo ha detto, contrariamente all'altro che è lì. Lui ha detto che Dio è sparito dal mondo, è sparito dai discorsi dei giornali, dei telegiornali, dalla vita quotidiana, dalle famiglie, dalla scuola. È una realtà. Come credenti, come cristiani, noi possiamo dire che questo è vero. Io glielo firmo questo, capisci? Eppure è stato messo da parte, capisci? Guarda caso, ce ne sono due, no? Allora, è difficile dire, ma allora cosa sarà? Io al posto di Dio non mi metto. Non è perché uno ha fatto queste considerazioni e noi dobbiamo fare i conti sulla salvezza di una persona o un'altra. Gli idolatri, se uno tira il conto, dice, gli idolatri fanno questa fine, eccetera, eccetera. Non sono cose previste dalla scrittura. Punto. Questo è. E ognuno faccia un po' quello che vuole. Il Signore ci indica certe cose. Noi sappiamo che questi sono su un territorio completamente sbagliato, ma non possiamo dire che le osservazioni che ha fatto siano sbagliate, perché è proprio la chiara verità, è quello che stiamo vedendo. Noi solo 30 anni fa, 40 anni fa, con tutti i guai che c'erano, però non potevamo immaginare che Dio sparisse così dalla società. E questa è la questione grave, e lo potete vedere in giro. Cioè tutti sono degli alieni praticamente. Allora, quindi Dio è sparito e che cosa si fa? No? Si canta, si balla, si fanno feste, si sentono loro i padroni del mondo. Capisci? Se li guardate, sono loro i padroni del mondo, così sembrano, no? Tanto che Dio non c'è. Chi l'ha visto? Questo è il loro sogno. E perché? Perché è terribile pensare che Dio veramente che c'è il padrone. E quindi come è successo a questi qua che sapevano però che c'era, loro lo sapevano che c'era il padrone, ma non si curavano dei servi di coloro che andavano a chiedergli conto, capisci? Ed è successo e succederà esattamente come è successo al nipote di Nabucodonosor, Belsazzar, che quando fece questo convitto famoso, che ha usato i vasi del Tempio di Gerusalemme e gli utensili, no? Che cosa è successo? Che a un certo, mentre festeggiava, lo sappiamo, con tutti i suoi, con le concubine, con tutto quello che aveva, faceva il gradasso, come stanno facendo il gradasso oggi. Sono tutti gradassi, degli spacconi, un tronco di mano. È apparso sul muro, gli ha detto basta, hai finito, sei finito. E così succede purtroppo, certe volte succede collettivamente, con un terremoto, con qualsiasi cosa, altre volte succede individualmente. No, succede individualmente, tu sei finito. Tu c'hai una malattia, sei finito. Capito? Sei finito. E che cosa fai? Prova, adesso canta e balla e senza aver mai dato conto. E cosa sto dicendo? Che i credenti non si ammalano, non sto dicendo quello, ma sono due visioni completamente diverse. E gli altri conservano una pace, quelli che hanno creduto, una pace, e non hanno, come sta scritto, il terrore, come dice la scrittura, che la morte, la scrittura dice, è il re degli spaventi. Così apparve questo tronco di mano. E così avverrà anche oggi e avviene anche oggi perché la preziosa e santa parola di Dio non è tenuta in nessuna considerazione dal mondo. Oh? La Bibbia. Purtroppo sono stati anche dei pessimi esempi parlando della Bibbia, capisci? Sono stati dei pessimi esempi, ma noi non possiamo andare a tappare. Se uno è pazzo, esce fuori con la Bibbia e fa delle cose da matto, ma che colpa ne abbiamo noi? Capisci? Non è che possiamo andare a parare tutti quelli che parlano della Bibbia, capisci? Sei tu che devi andare a vedere se dici il vero e il falso, capisci? Non è che con uno che è matto sono tutti matti, capisci? Ecco. Allora, quindi anche oggi, capisci, questa cosa preziosa, come i vasi preziosi di Belsazzar, cioè che erano dal Tempio di Gerusalemme, che Dio gli aveva concesso di prendere perché loro erano disubbidienti, capisci? Quindi dobbiamo stare attenti perché anche noi questa verità che abbiamo potrebbe esserci sottratta. Dici come ci possono sottrarre la verità? Perché Nel momento che ti addormenti, viene l'avversario e di notte fa quello che vuole. Allora, anzi, il sacro libro di Dio oggi, no? Che è così prezioso, come i vasi che erano preziosi nel Tempio di Gerusalemme, e questo libro così prezioso viene addirittura sbeffeggiato, sapete? Io ho visto dei grandi comici in televisione prendersi, sbeffeggiare la Bibbia, prenderla, fare delle cose ridicole, no? Naturalmente non dando conto alcuno che questa era la parola di Dio. E quindi davanti a tutti è stata presa derisa da comici senza scrupolo. E quello che è grave è che la santa parola di Dio viene tenuta in scarsa considerazione anche da molti credenti. Non gli si dà il giusto valore, quello che vale veramente. Cioè, tu hai 100 euro in tasca e pensi, e gli dai il valore di 10 centesimi. Hai capito? E questo è il nostro problema. Non riusciamo a capire bene quanto vale la nostra fede, perché non abbiamo capito. Dici, ma io pensavo fossero 5 euro, poi vai a guardare bene. No, ma sono 500. Capisci? Ecco, è questa cosa che noi dobbiamo considerare. Noi che cosa possiamo dire a tutti questi credenti? Che purtroppo tante volte come credenti vogliamo dire quello che vogliamo noi, vogliamo dire la nostra, anche sulla parola di Dio. Vogliamo ribadire. Vogliamo ribadire quello che è il nostro concetto, quella che è la nostra cultura di fondo. Non vogliamo cedere e diventiamo degli idolatri. Davanti alla parola di Dio non vogliamo cedere, vogliamo avere la nostra opinione. E siamo noi che diventiamo giudici a quel punto della parola. È di ciò che sta scritto, dello spirito che sta scritto. E allora altri si sono date le pazze gioie pensando che il padrone non sarebbe tornato. Vedete, questa parabola dei malvagi vignaioli ci ricorda che la vigna ha un padrone che è stata data in gestione, ma quelli che la gestiscono hanno ben pensato di diventarne dei padroni. Avete visto qualcuno nel mondo che non sembra padrone? Padrone, loro sono padrone di tutto. Ma le cose si stanno muovendo in modo veloce per tutta una serie di motivi. Noi abbiamo tutti i segni del ritorno del nostro Signore davanti ai nostri occhi. Chiunque cadrà, c'è scritto su questa pietra, su questa pietra che è Gesù Cristo, sarà sfracellato e sarà impossibile costruire senza di Lui. E quindi neanche noi possiamo costruire la nostra vita, la nostra fede senza di Lui, noi non la possiamo costruire. Capisci? Quello che abbiamo detto stamattina, che molti giustamente hanno detto, Signore, siamo pieni di guai, ci riconosciamo, non ce la facciamo, siamo pieni. Ma questo è un dato positivo, io lo faccio tutte le sere, non solo le sere, sempre, perché questa è la mia condizione, capisci? È quella di Re Davide che diceva. Fa che io riconosca tutti i miei peccati, anche quelli occulti. Dunque, Dio non ha scelto Gesù per far cadere tutto nel nulla. Cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, facciamoci tutta la vita che vogliamo, poi un giorno, quando saremo morti, poi si vedrà se Dio c'è, mi darà il conto. Anzi, io credo che ci sia, ma. Capisci? Allora, dunque Dio non ha scelto Gesù per far cadere tutto nel nulla come se le cose scritte ormai non avessero più alcun valore. Ormai sono scritte, erano scritte, sai, servivano per una volta. Non è vero. Sono la nostra vita e sono per ora e in divenire. E invece Gesù dice, contrariamente a quello che possiamo pensare, che il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E dice che non uno iota della scrittura non andrà a compimento. Uno iota era la virgola della scrittura greca. E allora, forse anche noi credenti non consideriamo bene quello che Gesù vale, quanto vale Gesù per noi. Eppure, e io continuo a pensare, senza di Lui è impossibile qualsiasi discorso di fede, non parliamo di religione, non ha senso. È talmente importante questo perché è il servo di Dio, colui che Dio ha scelto per salvare il mondo, per salvare ognuno di noi. È nel nome di Gesù che tu scacci i demoni, che tu fai questo e che tu fai l'altro. E allora nel suo nome c'è ogni potere, che cosa possiamo dire quando ci troviamo davanti a queste difficoltà? No, possiamo dire: Signore Gesù, sovvieni alla nostra fede, sovvieni alla nostra fede che ne abbiamo poca, ma veramente poca, e dire: ma siete credenti? Sì, con tutti questi guai siamo credenti. Ma non facciamoci fregare sulle apparenze. La sostanza e la verità sono un'altra cosa. Io mi intendo le apparenze del mondo, quello che vediamo, no? Cioè, questa è la verità. Invece, lo dice anche la scrittura, le cose invisibili sono quelle che sono importanti, che noi non le vediamo, ma per quello che noi esistiamo, non per le cose che vediamo. Sono quelle che danno vita e che mantengono in vita, che danno vita, l'erba chi la tiene in piedi, no? E dunque gli uomini di nulla si avvidero finché arrivò il diluvio, no? E ora sta arrivando piano piano, perché il Signore ha detto che il diluvio non l'avrebbe più fatto venire sulla terra, vi ricorderete, ma ha detto però altre cose, che i mari si sarebbero innalzati, che i guai sarebbero arrivati, che la temperatura della terra sarebbe aumentata, e queste sono cose che sono davanti ai nostri occhi. È dura da credere, ma è così. Ma la famiglia di Noè fu salvata. Noè e la sua famiglia furono salvate. Allora, è questo che noi dobbiamo sapere, che anche se tutto il mondo di quell'epoca perì, Noè e la sua famiglia furono salvati. Sembra che tutte le cose continuino ad andare come dal principio, dice Pietro, però si dimentica che l'erba, l'aria, la vita sono mantenute dalla stessa potenza. Cioè, come fa a stare in piedi un pezzo, un filo d'erba? E noi ci lamentiamo poi della temperatura, perché fa caldo. Purtroppo questo ce lo siamo scelti noi. Ma anche questa è un'altra cosa per cui potremmo adorare il Signore. La temperatura. In mezzo a miliardi di galassie c'è questa terra che ha un'atmosfera e che mantiene temperature che non devono andare oltre certi limiti e scendere sotto, altrimenti saremmo tutti panati. Ma anche questo, scusate, non è un miracolo. Questo non è un motivo per cui dire il Signore mantiene in vita, secondo quello che tutto è tutto legato, talmente legato, che è impossibile che Dio non ci sia. È impossibile. E quindi possiamo noi pensare che il Signore non porterà a compimento, o Egli che ha compiuto ogni cosa? E adesso possiamo dire: beh, come dice Ratzinger, il mondo l'ha tolto di mezzo, no? Anche noi diciamo, no, Dio, quante volte l'ho detto io, non è che bisogna aspettare, no, perché io non mi paragono a nessuno, però quando ho detto, ormai Dio l'hanno scacciato. Anche l'idea di Dio è scacciata dal mondo, capisci? Non c'è più. Quindi dobbiamo, e noi siamo ancora coloro che contengono questi valori, questi vasi che venivano usati nel Tempio di Gerusalemme. E io spero che noi continuiamo ad essere, perché siamo la cosa più preziosa che il Signore ha sulla terra. Perché voi siete stati comprati a caro prezzo. Sono cose che ce le dimentichiamo e dobbiamo ripeterle finché ci ricordiamo ancora. Voi siete stati comprati a caro prezzo. Sono cose che noi siamo talmente presi dalle faccende quotidiane che ce le dimentichiamo, spesso e in continuazione. E io spero che ricominciamo l'anno ricordandoci ogni giorno di più di quello che il Signore ha fatto per noi, perché le cose che noi abbiamo imparato in questi anni sono meravigliose, tante cose abbiamo imparato, però c'è il fatto che ce le dimentichiamo così, perché ormai siamo arrivati a questa conclusione, cioè viviamo nel mo il momento e quello che è stato prima ce lo dimentichiamo. Tutto ciò che abbiamo imparato ce lo dimentichiamo. Poi quando qualcuno dice, ah già è vero, siamo stati comprati a caro prezzo. Però non sappiamo il prezzo, non conosciamo quanto era importante questo prezzo. È il prezioso sangue di Gesù versato per noi, per cui noi possiamo avere pace, pace. Questa pace di cui dice, voi però state tranquilli, state, che io vi voglio trovare in questa condizione, in pace, succeda quel che succede. State in pace, una pace irreprensibile, che non è la pace armata degli uomini, capisci? Pace irreprensibile, la si ottiene quando si è accettato veramente nel proprio cuore. Tutte queste cose, se hai accettato che veramente hai accettato il perdono del Signore e che ora è vero che con tutte le tue difficoltà riconosci che il peccato che così facilmente ci avvolge, come sta scritto, ma non dobbiamo farlo volontariamente, non dobbiamo cadere volontariamente, perché dire tanto poi. Cioè il prezzo, no, perché questo significa poi disprezzare il sangue di Cristo. E quale terribile giudizio c'è scritto per chi per conto proprio ha crocifisso il Signore. Capisci? Se tu pecchi volontariamente, sapendo che stai peccando, sono cose molto complicate. Complicate, non sono così complicate. Allora che noi siamo incapaci e siamo così facilmente ora una cosa o un'altra. Ma dobbiamo cercare di capire che cos'è che ci fa peccare. Non dobbiamo chiudere gli occhi davanti al peccato. Dobbiamo guardare e capire, ma perché io sto facendo sta cosa? Scusami, ma fammi capire, ma perché io sto facendo sta cosa? Ma è normale. Ma allora io che volontà ho? Non ho nessuna volontà, ma è normale quello che sto facendo? È questo che devo chiedere. Poi capisco che le lotte sono difficili, no? Lo dice la scrittura. Ma la cosa importante è che noi abbiamo fede, sapendo che il Signore ha pagato questo conto. Ma sapendo che ha pagato questo conto, non è che possiamo dire, vabbè, ha pagato il conto, adesso posso fare quello che voglio. Come dicono dei pazzi che li ho sentiti io. Pazzi, si sono fatti dottori secondo loro proprie voglie. Sai quanti ce ne sono in giro di questi? Che una volta salvato sei sempre salvato. Puoi fare tutto quello che vuoi. Cioè una volta che sei entrato in acqua, ti hai fatto finta di battezzarti, vai, canti e balli e poi puoi andare fuori e fare quello che vuoi. L'ho sentito io con le mie orecchie. Gente che sono pastori, tra virgolette, o si definiscono apostoli di chiese che hanno 1.000 persone. Cioè, per dirne una, ma non una, se sentite in giro, cioè, C'è gente che va, ci sono pastori, tra virgolette, o si fanno con l'aereo personale, hanno aerei personali, sono scortati, accolti con le bande e fanno gli indovini. Non predicano la parola di Dio, fanno gli indovini. Chiamano delle persone perché hanno spirito dell'indovino. Chiamano le persone all'interno di una comunità. Chi è Vittoria? Quella viene. Allora questo gli dice tic e tac e tutte le cose così, e allora questo, ah, sei un profeta, sei un profeta, perché sono tutti, cioè hai capito? Il Signore gli ha detto chiaro, ha detto chiaro, gli ha detto ma come Signore, noi abbiamo fatto tante opere nel tuo nome, opere grandi, importanti, allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuto. Quindi, io non dico che noi, l'ho detto prima, abbiamo poca conoscenza, e lo ripeto, noi abbiamo, e lo ripeto ancora, abbiamo poca conoscenza del Signore, veramente poca, e non consideriamo bene così la sua potenza e tutto quello che può. Ma quel poco che conosciamo, facciamo che sia come quel denaro, quel soldo della vedova, che aveva veramente valore. Non dobbiamo dare il superfluo, dobbiamo dare. Lei ha dato tutto quello che aveva. Amen.
Amen.